Buonasera a tutti, benvenuti a tutti i consiglieri. Diamo apertura alla seduta del Consiglio Comunale, dell'odierna seduta del Consiglio, e dando la parola al segretario, che saluto e ringrazio, per porre l'appello.
Grazie, buonasera a tutti. Allora abbiamo Diusta Alessandro.
Presente.
Marega Enrico.
Presente.
Furlan Glenda.
Presente.
Morandini Elena. Stabile Giorgio, Tavagna Federica, assente, mandato la giustificazione, Sossi Sara, Luongo Fabio, Tentor Martina, Coma Rita, Ustulin Marco, Paro Francesco, Scuz Selene, Mattiussi Franco, Listuzzi Valentina, Franz Manuela, assente giustificato, ed Leonardis Gabriele.
Seduta aperta e valida, saluto e ringrazio anche della presenza gli assessori Sfiligoi e Fernetti e vado a darvi un attimo alcune comunicazioni semplicemente legate a quelli che sono impegni ed appuntamenti del mese di ottobre, in linea con quelle che erano già cose trattate in questo Consiglio. Il 21 del corrente mese ci sarà la presentazione del nostro distretto del commercio, il 26 ottobre un evento in Sala Bison denominato Candle Live, quindi un evento che abbiamo intenzione di promuovere come novità per il nostro comune, e il 29 all'interno del ciclo degli appuntamenti su esempi sani della politica di un tempo, l'appuntamento su Berlinguer. Detto questo, passerei al punto numero 2, approvazione verbale della seduta del 24 settembre 2024. Se ci sono osservazioni, se no pongo i voti. Non vedo nessuna richiesta, quindi porterei al voto il punto 2, approvazione verbale della seduta del 24 settembre 2024. Favorevoli? Unanimità. Contrari e astenuti? Nessuno. Grazie. Passiamo quindi al terzo punto. Parere positivo in merito alla trasformazione dell'attuale consorzio CAMP in un nuovo ed unico ente per la gestione in delega dei servizi sociali per gli ambiti agro-aquileiese e Riviera Bassa Friulana. Dell'argomento sapete che si è trattato a lungo nell'ultimo periodo, soprattutto in seduta di assemblea di ambito, in assemblea ovviamente del CAMP stesso. È una materia che è stata trattata anche talvolta impropriamente sugli organi di stampa locale e ha visto posizionamenti svariati da parte delle amministrazioni comunali che competono appunto alla costituzione di questo importante, a mio avviso, consorzio. Per la spiegazione del punto passo la parola all'assessora Sossi, assessore alle politiche sociali. Prego.
Buonasera a tutti. Io andrei subito a leggere la proposta che noi facciamo, alla quale avremmo piacere di avere un parere positivo da parte di tutti i presenti e dopo magari possiamo passare alla discussione o alla valutazione. Dunque, ok, certo.
A parte che non è una mozione ma una delibera di indirizzo, credo che assolutamente nell'arco della lettura poi verranno appunto aggiunti tutti questi elementi. Quindi lasciamo la parola all'assessora Sossi per spiegarla.
Ma io direi, io vi leggo un attimo quello che proponiamo, dopo se dopo tranquillamente si ragiona su che cos'è il CAMP. Per le persone, scusatemi, non sono abituata agli occhiali, e dopo si parte, siamo liberi di esprimere ognuno quello che riteniamo, ecco. E principalmente vi posso dire che cos'è il CAMP per chi non lo sa, per chi non si è informato nel frattempo. Il CAMP è un consorzio di comuni che vede i comuni della Bassa Friulana, dall'Agro Acquigliese alla Riviera, e si occupa di assistenza al medico-psicopedagogica a persone con disabilità grave o gravissima. E si occupa di più di 959 persone e ci sono vari operatori, vari tipi di strutture residenziali, semiresidenziali, e il servizio di integrazione lavorativa, che è un servizio molto importante, e ci sono alloggi, ci sono comunità, quindi è una struttura molto grande, se pensiamo appunto che sono più di 900 le persone che vengono assistite, e si parla comunque di disabilità grave o gravissima. Ecco, questo è quanto rispetto al CAMP. Dopo, se si vuole andare nel merito dei costi eccetera, magari andiamo avanti. Io adesso vi leggo quello che pensavamo di fare, insomma. Quindi il Consiglio Comunale, vista la legge regionale del 14/11/2022 numero 16, la quale, abrogando la legge regionale del 41/1996, riassegna le competenze in materia di attività rivolte alle persone con disabilità. Dato atto in particolare che l'articolo 17,1 della medesima legge attribuisce alle aziende sanitarie regionali la titolarità dei servizi ed interventi riconducibili ai livelli essenziali di assistenza di tipo residenziale, semiresidenziale, terapeutico-riabilitativi e socio-riabilitativi finalizzati all'inserimento lavorativo, ossia le attività di cui alle richiamate lettere E, F, G, H e D dell'articolo 6 ex legge regionale 41/1996. Preso atto pertanto che viene meno la titolarità in capo ai comuni delle attività che giustificano la costituzione dei consorzi di servizi per le persone con disabilità ai sensi della legge regionale 41/96, valutato gli esiti del percorso di approfondimento delle possibili evoluzioni degli attuali consorzi predisposto dalla Fondazione Compa Anci Friuli Venezia Giulia, preso atto che l'esperienza del consorzio può trovare un eventuale sviluppo solo intervenendo nel riordino complessivo dell'assetto organizzativo delle funzioni dei servizi sociali e sociosanitari del territorio ai sensi della legge 6/2006, valutato l'analisi effettuata dal gruppo ristretto di lavoro che, seppur parziale, fornisce alcuni elementi e supporto del processo decisionale in capo alle amministrazioni comunali. Preso atto altresì che l'unica opzione percorribile e verosimilmente sostenibile è la costituzione di un nuovo ente che svolga per conto dei comuni e su delega, come mandato istitutivo principale, il ruolo di ente gestore per i due ambiti sociali della Bassa Friulana, ai sensi della legge regionale 6/2006. Visto l'elaborato del gruppo tecnico politico già richiamato in precedenza, che fornisce una prima analisi comparativa di vantaggi e criticità di tale possibile opzione, considerato che il risultato economico negativo del nuovo ente emerso nello studio è calcolato sulla base delle tariffe medie calcolate dalla direzione regionale e delle tariffe medie applicate da un'ASL regionale, ma che la Regione Friuli Venezia Giulia ad oggi non ha ancora definito il valore delle tariffe per le prestazioni residenziali e semiresidenziali nell'area della disabilità ex articolo 34 di DPCM LEA del 12 gennaio 2017. Evidenziato in particolare che l'affidamento in delega dei servizi sociali di ambito ad un ente gestore prevede, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 6/2006, l'approvazione a maggioranza assoluta in ciascuno dei consigli comunali di apposita convenzione. Visto la deliberazione dell'Assemblea Consortile del 18 luglio 2004, con la quale è stato approvato l'avvio dell'iter negli enti consorziati per gli adempimenti e le decisioni di competenza di attuazione della legge regionale 16/2022. Preso atto che tale delibera dell'Assemblea ha avviato nei comuni consorziati l'iter affinché gli stessi enti recepiscono ed approvino nei rispettivi consigli comunali una delle due possibili soluzioni tra loro alternative, ovvero la presa d'atto in attuazione della legge regionale 16/2022 dell'avvio dell'iter per lo scioglimento del consorzio, questa è una, o B, la volontà di trasformare l'attuale consorzio con il nuovo mandato istituzionale prioritario di ente gestore dei servizi sociali in delega per i due ambiti territoriali della Bassa Friulana ai sensi della legge regionale 6/2006, nonché come ulteriore possibile ruolo di soggetto gestore per le prestazioni sociosanitarie nell'area della disabilità per conto dell'ASUF, nell'amore del processo regionale di autorizzazione e accreditamento che sarà poi rivolto a tutti i soggetti pubblici e privati che erogano prestazioni sociosanitarie per le persone con disabilità. Ritenuto per il territorio della Bassa Friulana la necessità di trovare una soluzione sostenibile e di sistema che consenta di non disperdere l'esperienza del CAMP, nonché di continuare a valorizzare il patrimonio dei soci consorziati. Valutato l'approfondimento svolto con il supporto della Fondazione ANCI Friuli Venezia Giulia, che propone come unica e possibile soluzione un intervento riorganizzativo sull'intero sistema dei servizi sociali dei due ambiti, tenuto conto del lavoro di analisi svolto dal gruppo ristretto in merito alla simulazione per la costituzione di un nuovo ente e il suo possibile risultato economico, considerato che il risultato economico negativo emerso dall'analisi di cui sopra è calcolato sulla base delle tariffe medie calcolate dalla direzione regionale e delle tariffe medie applicate da un'ASL regionale, ma che la Regione Friuli Venezia Giulia ad oggi non ha ancora definito il valore delle tariffe per le prestazioni residenziali e semiresidenziali nell'area della disabilità, ex articolo 34 di CPM LEA del 12 gennaio 2017. Visto l'articolo 1,19 della legge regionale 11/12/2003 numero 21 come sostituito dall'articolo 17,12 della legge regionale 24/5/2004 numero 17, visto lo statuto comunale e visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, visto il decreto legislativo 267/2000 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli ELL, vista la legge regionale 21/3 successive modifiche di integrazioni, a questo punto ho acquisito il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica dell'atto reso dalla responsabile dell'area amministrativa dell'ente ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 267/2000, così come sostituito l'articolo 3 del decreto legge 10/10/2012 numero 174. Quindi si passerebbe come delibera di esprimere parere favorevole in merito alla volontà di trasformare l'attuale consorzio con il nuovo mandato istituzionale e prioritario di ente gestore dei servizi sociali in delega per i due ambiti territoriali della Bassa Friulana, ai sensi della legge regionale 6/2006, nonché come ulteriore possibile ruolo di soggetto gestore per le prestazioni sociosanitarie nell'area della disabilità per conto di ASUF, nelle more del processo regionale di autorizzazione e accreditamento che sarà rivolto a tutti i soggetti pubblici e privati che erogano prestazioni sociosanitarie per persone con disabilità. Di esprimere fin da ora la volontà di affidare con apposito atto di delega la gestione dei servizi sociali al nuovo ente gestore di qui sopra, nei tempi e nelle modalità compatibili con il processo di trasformazione in atto, ovvero senza alcuna ricaduta nell'utenza e nell'erogazione dei servizi. Di richiedere garanzie per il mantenimento dei posti di lavoro e delle competenze maturate all'interno del consorzio al fine di non disperdere l'esperienza pluridecennale presente sul territorio. Di ribadire nelle sedi competenti l'importanza del mantenimento di servizi sociosanitari, tra cui quello relativo alla gestione della disabilità, di prevalente natura pubblica e di prossimità col territorio. Di prevedere l'immediata trasmissione del presente atto al Presidente del CAMP per i successivi provvedimenti di competenza. Questo è quanto noi proponiamo. Il CAMP nasce nel 1966, a 58 anni, alla mia età, e nasce con una visione sicuramente di un futuro di accoglienza, di integrazione, di inclusione delle persone con disabilità grave o gravissima. E nasce subito con la partecipazione di vari comuni del nostro territorio, della provincia di Udine. E nel 1998 diventa consorzio vero e proprio. Già nel 1966 comunque nasce come consorzio. Nel 98 a questo punto sono tutti i comuni della Bassa Friulana, Agor Pugliese e Riviera. Il camp è considerato fiore all'occhiello del Friuli Venezia Giulia, ma non solo, anche in Italia. Il camp riceve il marchio di comunità amica della disabilità, unico in Friuli Venezia Giulia, e fa parte di 5 comunità amiche della disabilità in tutta Italia. Il camp viene spesso chiamato per consulenze, proprio per i servizi innovativi, i servizi attenti alle esigenze dei singoli utenti. E soprattutto anche uno dei progetti importantissimi è l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, che comporta un dispendio di energie notevoli da parte degli operatori. Dunque, arriviamo a un momento in cui arriva una nuova legge, e in questa nuova legge sicuramente il camp non riesce a rientrare, in quanto la stessa azienda sanitaria si ritrova in difficoltà a poter gestire, e lo dice abbastanza apertamente, a poter garantire il servizio così com'è attualmente, un servizio che tutti sappiamo è un'eccellenza. E da questo tutti i comuni all'unanimità sono totalmente d'accordo nel cercare di trovare qualsiasi soluzione per poter mantenere il campo così com'è, perché appunto le famiglie sono contente, gli utenti sono contenti, i servizi erogati sono eccellenti. E rispetto ai costi, è vero, il camp ha avuto delle perdite, come tutti gli altri servizi dedicati, cioè tutte le perdite penso che ci siano state in qualsiasi servizio che è stato erogato in questo periodo, e sicuramente post-Covid è stato veramente pesante. Per quanto riguarda il camp, potete rendervi conto che occupandosi di persone con gravi fragilità, e nel momento in cui si è presentato un virus abbastanza pesante, e si è dovuto ristrutturare un po' tutto il servizio rivolto a queste persone, e quindi i costi sono aumentati notevolmente. E questo non toglie che non siano aumentati anche in tutta la regione per tutti i servizi erogati alle persone con disabilità. E quindi ci sono state delle perdite sia per l'anno per il 2022 che per il 2023, cosa che però non ha comportato nessuna spesa per quanto riguarda i comuni, in quanto il camp aveva una riserva che ha sostenuto questo aumento di costi. Per quanto riguarda la previsione del 2024, c'è una previsione di 58.000 euro in più su un servizio che costa 10 milioni di euro. E, a detta degli amministratori, stanno cercando comunque di arrivare alla pari, e quindi di non avere un esubero. C'è un dato che non viene detto sui giornali, ho visto che non è mai stato riportato, e secondo me questo ci dovrebbe far riflettere moltissimo. Camp eccellenza, noi tutti lo vogliamo salvare. Il camp riceve 1 milione di euro in meno rispetto all'omologo CISI del Goriziano, che... Perché riceve questi soldi in meno da parte della regione? Perché il calcolo viene fatto in base al numero degli abitanti del territorio. Quindi il nostro territorio ha 20.000 abitanti in meno rispetto al territorio del Goriziano. Per 20.000 abitanti in meno, e non per i servizi che vengono dati, e non per il numero di utenti che vengono seguiti, e non per l'eccellenza, riceve 1 milione di euro in meno. Quindi è andato in rosso, possiamo dirlo, per 2 anni, e comunque è riuscito a coprire le spese, e pur avendo ricevuto molti soldi in meno, e tenendo presente che comunque l'altro consorzio è andato in rosso comunque, pur ricevendo di più e non erogando servizio, un servizio così alto. E io, cioè, il mio parere personale è, quando c'è un'eccellenza rispetto alle fragilità della nostra popolazione, dei nostri cittadini, io penso che dovremmo sempre mirare a quello. Ce l'abbiamo, dobbiamo curarla. Questa è la mia personale posizione. E siamo fortunati che ci sono stati vari amministratori negli anni che hanno sostenuto questo percorso, e le persone che ci hanno lavorato in questi ormai 60 anni, 58, sono tantissimi, e cioè, adesso mi sono persa, comunque questo servizio secondo me va tutelato, e piuttosto dovremmo riuscire a portare anche le altre, gli altri servizi che vengono erogati in tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia a questo livello. Sicuramente il campo può fare meglio, però è già un'eccellenza, quindi chiedere a un'eccellenza di fare meglio è un peccato. Pensare che il camp dopo tutti questi anni si sciolga e venga preso in mano dall'azienda sanitaria in un momento in cui l'azienda sanitaria è in grave difficoltà è molto delicato. E noi sappiamo che una persona che quando un bambino, la famiglia sospetta abbia un possibile diversità di comportamento, e quindi comincia a rivolgersi al pediatra, e il pediatra non sa quali risposte dare, e comincia a muoversi in giro, psicologi, psichiatri, per riuscire a capire che cosa ha il bambino di diverso, prima che venga preso in carico dall'azienda sanitaria passano anni. Nel frattempo questo bambino e questa famiglia, che è in enorme difficoltà, non viene affiancata, perché passano gli anni, ma passano veramente gli anni. Si arriva alle diagnosi di autismo addirittura verso gli 8, 9, 10 anni, e non ci si può rivolgere al privato, perché per quanto riguarda l'ambito scolastico non viene accettato la diagnosi di autismo da parte di un privato, viene accettata solamente da parte dell'azienda sanitaria, quindi la neuropsichiatria infantile, e questo comporta per questa famiglia, per questo bambino, un disagio immenso. Magari c'è l'autismo grave che viene, si riesce a, lo si capisce, lo si evidenzia prima, però non è proprio così, e questi bambini sono soli in un ambiente in cui dovrebbero essere totalmente tutelati, e le famiglie sono sole e si sentono in colpa, si sentono in difficoltà. Questo perché l'azienda sanitaria non riesce immediatamente a accogliere semplicemente una visita e fare, per poi arrivare a una diagnosi. E quindi io mi auguro, ecco, per quanto riguarda tutti quanti, a un pensiero attento rispetto al camp e alla peculiarità e la validità di questo servizio. Grazie.
Grazie Assessora Sossi. Prego, aperto il dibattito sull'argomento. Prego, consigliere Paro.
Sì, grazie. Ringraziamo l'assessore per questa illustrazione. E premettiamo fin da subito che il nostro gruppo non ha, viene, si presenta questa sera in consiglio senza una, ancora una posizione ufficiale o da presentare. Siamo molto curiosi di sentire quelle che sono le indicazioni, le illustrazioni da parte della maggioranza. Tuttavia alcune riflessioni, leggendo anche quelle che sono state le notizie, gli articoli di stampa apparsi in questi giorni, anche un intervento del sindaco, dell'assessora Sossi assieme ad altri amministratori locali, e ci spingono appunto a fare alcune valutazioni, a fare anche alcune domande molto, molto semplicemente all'amministrazione. Premesso fin da subito che stiamo parlando, come ha ricordato l'assessora, di persone e di famiglie, e quindi noi riteniamo che sia fondamentale mettere da parte quelle che sono le ideologie, perché si è molto parlato a livello ideologico, abbiamo letto comuni di area di centrodestra, comuni di area di centrosinistra, hanno dato ciascuno una diversa indicazione e hanno preso delle posizioni sulla base di legittime, ma come posso dire, valutazioni che dovrebbero essere innanzitutto valutazioni che devono avere, secondo noi, secondo il nostro modesto parere, al centro le persone, le famiglie, i minori che sono tutelati da questo consorzio. E sappiamo tutti che appunto questo istituto è un istituto, come è stato ricordato, di eccellenza, che offre un servizio fondamentale alle famiglie che ne usufruiscono e alle persone che ne fanno parte. Un'eccellenza, ha detto l'assessore, tuttavia abbiamo tutti consultato i bilanci degli ultimi anni, essendo il nostro comune uno dei comuni soci di questo consorzio, una perdita che, se ricordo bene, nel 2022, poi in caso mi correggerete, nel 2022 è stata di 455.000 euro e nel 2023 di 361.000 euro, che comunque non sono cifre irrisorie, questo presumo, insomma, siamo tutti d'accordo. E la proposta che ci viene fatta dalla delibera che l'assessora Sossi ha appena letto è quello, appunto, e immagino sia la posizione della maggioranza, di procedere non verso lo scioglimento, ma verso l'istituzione di un ente gestore, secondo appunto quella che è la definizione che ne dà la delibera stessa. La nostra domanda, la prima delle nostre domande, è la trasformazione del CAMP in questo ente farà sì che le difficoltà di cui l'assessore ha appena parlato, tra cui appunto anche una limitazione di finanziamenti regionali, farà sì che comunque queste perdite si protrarranno nel futuro oppure no? Quali garanzie la trasformazione in un ente gestore, dà a un comune come il nostro, ai cittadini che ne usufruiscono e alle famiglie? La seconda valutazione che ci viene in mente è quella che l'altra soluzione è quella che alcuni comuni hanno adottato, e cioè l'integrazione del servizio nell'azienda sanitaria. Questo, da un lato, dovrebbe, uso il condizionale, dovrebbe garantire la copertura delle spese. Ci sono state delle rassicurazioni in merito ai dipendenti, alla continuazione del servizio, tuttavia è una valutazione che abbiamo fatto, sappiamo le difficoltà che oggi ha a tutti i livelli il servizio sanitario regionale e nazionale, quindi adesso noi abbiamo delle garanzie, delle promesse, un domani le avremo lo stesso? E questa è una seconda domanda che ci siamo fatti. chiudo questo intervento ricordando, anzi facendo una proposta, perché abbiamo letto sempre sugli organi di stampa che per esempio il Consiglio Comunale del Comune di Cervignano ha votato all'unanimità contro la chiusura del consorzio, dando mandato al sindaco di, cito, promuovere all'interno dell'Assemblea dei Sindaci uno studio che analizzi l'attuale struttura di gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali in un'ottica di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle risposte ai bisogni delle nostre comunità. Noi ci permettiamo di fare una proposta simile, o di fare, insomma, di prendere in considerazione una simile proposta. Se ricordo bene, il Consiglio Comunale del Comune di Latisana che ha valutato per lo scioglimento, ha proposto un tavolo di confronto all'interno dell'assemblea, di ambito. È una soluzione praticabile? Questa è un'altra valutazione che abbiamo fatto, anche insomma, attraverso quelli che sono gli strumenti con cui i comuni si rapportano tra di loro in queste materie. Quindi queste sono delle, ripeto, noi non ci siamo non ci presentiamo qui con una posizione da presentare. Abbiamo fatto delle domande, non so se l'amministrazione vuole dare delle risposte, poi faremo le nostre valutazioni. Grazie.
Grazie, credo che non solo l'amministrazione, e siamo tutti l'amministrazione, vuole dare delle risposte, ma credo che debba dare anche delle risposte. Intanto anticipo, visto che sono stato citato in quelli che sono gli emersi ora sugli organi di stampa, mi dissocio totalmente da appartenenze partitiche all'interno di quelle che sono state le posizioni sulla stampa. Secondo me si è fatto un gioco non corretto. Dopodiché, uno dei quesiti che pone il gruppo consiliare a voce del consigliere Paro è legato principalmente a quelle che sono le perdite considerate e chiamate tali 2022-2023. Giustamente dice 425.000 euro e 320 erotti, no? Sono briciole, non sono cifre non irrisorie se paragonate a quello che è il bilancio dell'azienda sanitaria regionale in un anno, che tocca il 1,5 miliardi di investimenti, e sono briciole legate a quelli che sono i 58 anni di storia del CAMP. Avevo già detto in consiglio precedente, se non ricordo male, che queste maggiori, mi piace chiamarli investimenti alla tutela delle persone che hanno già uno svantaggio, sono collegate principalmente e quasi esclusivamente a quello che è stato il periodo pandemico, in quanto materialmente si sono dovuti triplicare, quadruplicare i trasporti. In un momento in cui le spese energetiche sono lievitate in maniera incontrollabile e raramente si è riusciti a mettere freno, e devo dire la verità, la Regione Friuli Venezia Giulia ha operato in parte su questo aspetto, sicuramente in quei 2 tragici anni, per tutti, ma figuriamoci per chi ha già una difficoltà legata al quotidiano, appunto legata alla propria disabilità, si è perso tutte quelle che erano le attività ricreative, che non ricordo se l'assessore Sossi ha ricordato, che sono fondamentali all'interno del campo, perché ricordiamo appunto non è solo assistenza all'individuo, alle persone, all'utente, ma è anche tutto il concetto che si riesce a sviluppare di relazione e di integrazione non solo tra soggetti che hanno degli svantaggi e dei bisogni speciali, ma all'interno delle comunità. Quindi il campo ha operato bene in un contesto di società, non solo nel concetto di dare risposte all'individuo. Quindi ritengo che se in 58 anni non ci sono stati cosiddetti rossi finanziari da bilancio, un motivo è strettamente collegato semplicemente a questo. Sono stati immessi, credo, dei fondi maggiori da parte della Regione all'ambito, non a coprire il tutto. E comunque questo ammanco è coperto dagli avanzi amministrativi del CAMP stesso. Quindi non si prefigge in futuro una situazione per cui è plausibile pensare che ci siano ancora degli ammanchi. a tutela di chi ha amministrato in tutti questi anni. Io penso che il consiglio di amministrazione non abbia fatto degli sperperi o abbia sprecato le risorse, credo che abbia gestito bene, e lo dimostra il fatto che 28 comuni, quindi tornando a parlare di questi 700.000 euro complessivi in due anni divisi tra 28 comuni, voglio dire, non solo sono briciole, ma dimostra il fatto che tutti i comuni partecipanti all'assemblea del CAMP hanno sempre votato e vagliato favorevolmente al bilancio. Quindi è una condizione che si è venuta a creare semplicemente legata alla pandemia. Valutare un nuovo progetto, come ha proposto Cervignano, sono mesi che l'assemblea d'ambito tocca questo argomento, chiede un tavolo di confronto, è stato fatto un gruppo ristretto, è stata cercata interlocuzione con la regione. Il fatto è che si è lasciato andare troppo tempo per arrivare poi a dover decidere delle condizioni. È l'assemblea del CAMP, all'unanimità, con tutti quindi i sindaci o loro delegati presenti, aveva chiesto entro il 15 ottobre di andare a una valutazione legata al fatto di proseguire questa esperienza o verso lo scioglimento. Cosa fondamentale, che va secondo me ricordata a beneficio di tutti, è che in quell'assemblea all'unanimità si era votato per il mantenimento del CAMP. Poi determinati comuni, secondo me con incoerenza, e l'incoerenza non è di per sé sempre negativa, hanno valutato in modo diverso e cambiato idea, si sono presentati ai propri consigli comunali con un'altra posizione. Non sta a me indagare quali siano i motivi, però sinceramente sarebbe stato corretto un ritorno all'assemblea di ambito o all'assemblea del CAMP per spiegare questa posizione. Non so se ho risposto a tutte le sue domande, in caso qualcuno interverrà per se si è preso nota. Altre questioni? Siamo qua.
Io non ho preso nota di nulla. Faccio i complimenti all'assessora Sossi per la spiegazione che è stato molto passionale. Però dico, noi dobbiamo adempiere a una norma di legge, che è la legge del 2022, che dice che entro il fine anno bisogna sciogliere questi organismi. Siamo arrivati a 3 mesi dalla scadenza, 2 mesi dalla scadenza e mezzo. Siamo alla vigilia della riunione del 15 ottobre. Io avevo già sollecitato nel precedente consiglio magari qualche informativa. Sarebbe stato interessante che non solo l'assemblea d'ambito, ma anche il consiglio comunale del nostro comune fosse informato su quelli che erano gli stati di avanzamento di questa iniziativa. Adesso ci troviamo a dover scegliere tra due posizioni. I meriti del CAMP li conosciamo tutti, non è che stiamo qua a discutere se ha fatto bene, ha fatto male o diciamo che potrebbe far più o meno. Diciamo soltanto che ci troviamo ad adempiere a una norma di legge. Norma di legge che secondo me ragione vuole o vorrebbe avrà una dilatazione dei tempi, quindi il 31 di dicembre non sarà la data definitiva di questa associazione, di questo consorzio. Ci sarà, immagino, una proroga perché anche l'azienda sanitaria per assumere i compiti, gli adempimenti che sta portando via il CAMP ha necessità di organizzarsi. Io non mi preoccuperei, come c'è scritto nella parte finale dell'indirizzo, del personale o di quant'altro, perché immaginiamo, su come sono andate sempre le cose, che tutti verranno inquadrati nell'azienda sanitaria e quindi coloro che hanno il diritto di essere inquadrati. Quindi se ci sono contratti con cooperative o altre cose, quelli saranno sciolti, ma chi è il personale diretto del CAMP o altro ruolo che riveste verrà comunque inquadrato, immagino, nell'organico della regione, anzi andrà a rafforzare quelle che sono anche le necessità di personale che le aziende sanitarie hanno in questo momento di difficoltà, non tanto per i soldi, perché sappiamo che soldi ce n'hanno tanti, perché assorbono il 60% tutte le aziende sanitarie. del bilancio della regione, e quindi su 5 miliardi più di 3 li portano a casa loro, e quindi la necessità anche di gestire in modo economico e vantaggioso per dare risposte ai servizi che i cittadini chiedono. Io sarei per la non chiusura del camp se gli associati, e mi pare siano rimasti pochi, perché quelli dell'area della Riviera Friulana si sono già dissociati, hanno già detto che loro non partecipano, quindi mi pare sono rimasti pochi comuni. Ma perché dite 58 anni il camp? È stato fatto nel 96. Ah, lo sommate a quello che... Ecco, no, perché sennò erano solo 28. E quindi io direi che potremmo continuare con questa esperienza e quindi votarla se solo decidessimo, e qua è una decisione politica che le amministrazioni devono assumere, aumentiamo le tasse e quindi facciamo maggiori trasferimenti al consorzio. Perché se dobbiamo mantenerlo e poi dobbiamo andare in regione a chiedere di coprire i buchi di bilancio, non per mala gestio, ma perché ci sono costi che aumentano, ci sono cose impreviste e quant'altro, ma siamo disponibili ad aumentare i nostri introiti e le tasse ai nostri cittadini per mantenere questa eccellenza, pensando che l'azienda sanitaria non sarà capace di portarlo avanti? Lei prima ha detto che noi abbiamo incassato 1 milione in meno del consorzio di Gorizia, però sono 50 euro persona se sono 20.000 persone, insomma, quindi non è che se è fatto su base numerica non potevano darci quello che era il costo che noi sosteniamo e rapportarlo a quelli di Gorizia che sono 20.000 persone in più. Quindi io penso che quello sia stato corretto quando si paragona oppure si fanno i calcoli sul numero delle persone. È necessario rispettarlo e trasferire i fondi. Quindi saremo disposti a assumerci oneri importanti. Io ricordo quando ero in provincia che ogni mese di settembre, se non sbaglio, non quando facevamo il bilancio di previsione, ma quando si andava a fare l'equilibrio di bilancio, arrivava sempre il problema del camp. Il problema del camp per la provincia di Udine è stato molto importante. La provincia di Udine aveva la partecipazione superiore al 30%, mi pare, all'interno di questo consorzio, e quindi i trasferimenti erano adeguati. Molte volte ricordo che in giunta si è discusso parecchio su come venivano affrontate le possibilità per poterlo rifinanziare rispetto ai bilanci di previsione, perché c'era sempre la necessità di rimpinguare i trasferimenti che venivano fatti. Quindi siamo disponibili, se siamo disposti manteniamolo, se non siamo disposti dobbiamo passare la mano all'azienda sanitaria, che già opera, perché l'azienda sanitaria ha dal Medio Friuli fino alla Carnia e al Tarvisiano cura le persone con le disabilità, io ritengo, in modo dignitoso, non so se più o meno, perché il camp forse molti neanche non sanno che esiste, se non c'è qualcuno che ha qualche amico, qualche parente che viene seguito, perché anche a livello di opinione pubblica il camp non ha avuto, secondo me, la necessaria visibilità. Uno si interessa di questo consorzio quando ha la necessità di dover attingere o di dover proteggere coloro che hanno magari questa disabilità. Adesso c'è il problema della ideologico. C'è stato detto che non c'è scusate, ma oggi è dura, che non c'è ideologia alla base di questa motivazione. Io ho letto una lettera su un sito di un comune vicino, dove sì, ci sono tutti i sindaci e gli assessori dei 9 comuni, mi pare, che firmano una lettera per la per l'apertura, anche il sindaco di Fiumicellolo, Emilia Vicentina, l'ha firmata, però ha firmato anche la minoranza di un comune vicino, e quindi per me quella lì è un coinvolgimento ideologico all'interno di una necessità, perché fin tanto che ci sono sindaci che esprimono, e quindi sono i soci di questo consorzio che esprimono il loro parere, quando intervengono coloro che sì, sono legittimati perché sono comunque rappresentanti perché della popolazione, della cittadinanza, e quindi potrebbero essere legittimati, però mi chiedo perché degli altri comuni non sono intervenuti le minoranze, ma nello stesso comune di Palmanova, per esempio, non ha partecipato alla sottoscrizione di questo atto, e anzi c'è un consigliere regionale del territorio che non è sicuramente ideologicamente vicino a me, che dice la stessa cosa che dicono i sindaci che vorrebbero chiuderlo, ma lo dice perché non è che vuole chiuderlo ed è uno che insomma si intende di disabilità, non è uno che dice di chiuderlo perché non gli piace, sa che all'unanimità la legge del 22 è stata votata in consiglio regionale anche dalle opposizioni, quindi quando abbiamo votato tutti assieme questa modifica. Adesso che 9 comuni su 10, forse 11 se sottoscrive anche Palmanova come ha annunciato, la richiesta di un tavolo di confronto non interno ma indipendente per valutare se c'è la necessità o la possibilità o la prospettiva di avere a disposizione ancora questo tipo di servizio in questo modo, oppure troncare questa esperienza e trasferirla ad un altro ente che avrà successivamente delle deleghe dall'azienda sanitaria della nostra, dall'ASU FC, no? Quindi se c'è la possibilità, perché possa essere sostenuto anche economicamente, perché comunque noi dobbiamo andare a dargli un sostegno economico a tutta questa iniziativa, perché è bello parlare di principi, di valori, di ideali e di quant'altro, però alla fine dobbiamo calarlo sulla quotidianità, e la quotidianità sono costi, e i costi chi li paga? Non è che possiamo dire alla regione boh, ci paghi, ci dai 2 milioni in più, ma allora anche quello di Tarvisio piuttosto che quello di Pordenone ha ragione di avere i 2 milioni in più, e quindi come possiamo andare avanti in queste condizioni se non accollandoci gli oneri di gestione? Adesso io non so se questo ente è un ente pubblico e che quindi presenta per 2 anni il bilancio in rosso e ha l'obbligo di sciogliersi, non so se rientra in quella casistica, però di fatto è un ente in house, è un ente pubblico questo qua, perché non ha soggetti privati come soci, quindi se il 22 e il 23 li ha già presentati con bilancio negativo, adesso nel 24 si presume ci sarà una perdita che rasenta il milione, no? Di almeno è stato detto nelle varie chiacchiere che sono circolate in giro, l'assessore ha detto prima 58.000 di disavanzo si dice, no? Ma comunque è sempre un disavanzo, quindi bisognerà vedere come coprirlo e quanto inciderà sul bilancio del comune di Fiumicello, perché l'altra volta quando ci è stato presentato il consolido nel bilancio delle partecipate, io mi sarei aspettato e ho accennato a qualcosa, che l'assessore dicesse qualcosa, perché le partecipate fanno il bilancio per conto loro, noi prendiamo atto di quello che loro fanno, fin tanto che ci sono bilanci positivi va benissimo, non ci danno dividendi, al massimo ci fanno calare le tariffe, tutto quello che vuole, però quando ci sono le perdite, non ci sono fondi di riserva, bisogna intervenire con fondi propri del comune, che è diverso, e quindi va a incidere sulla spesa corrente, va a incidere su tutti questi fatti qua. E come copriamo la spesa corrente? Che non abbiamo già soldi per fare neanche alcuna manifestazione, no? Quindi dobbiamo valutare non soltanto con la passione, ma dobbiamo calare il nostro ragionamento su quello che è la realtà dei fatti. E purtroppo è una realtà abbastanza difficile. O facciamo pagare servizi a coloro che ne usufruiscono, però sappiamo che spesse volte coloro che usufruiscono sono nelle condizioni economiche di non poter sostenere neanche se stessi, no? Oppure accogliamo l'onere alla nostra comunità, aumentiamo l'IRPE, quindi aumentiamo qualcosa che vada finalizzato al sostegno di questo ente. Per quello, secondo me, questo ente, questa esperienza va chiusa per dare vita ad un nuovo ente, se vogliamo, per non avere anche strascichi con quello che è stata la gestione precedente. Quindi non sopprimerlo e prendersi le deleghe che l'azienda sanitaria comunque, perché i LEA non è che li decidiamo noi, no? I LEA sono i livelli essenziali di assistenza che vengono determinati dalla regione, noi dobbiamo solo applicarli. Non è che il socio assistenziale, se lo fa un comune piuttosto che un altro, si deve rispettare quelle che sono le normative regionali, no? Quindi per noi, per me, chiudere questa esperienza, dare vita ad un soggetto, prima di dare vita a un nuovo soggetto, fare uno studio indipendente, torno a dire indipendente, non un studio interno per vedere la sostenibilità, perché sappiamo che gli studi si adattano alle varie situazioni, alle varie volontà di chi lo propone o chi lo richiede. Quindi uno studio indipendente autonomo che ci faccia capire quanto dobbiamo sacrificare per mantenere un servizio di questo tipo. Io sono per il sacrificio, perché ritengo che tutti debbano avere diritto ad una assistenza più qualificata possibile. Questo qua per me è sanità privata, non è sanità pubblica. Questa è sanità privata, anche se gestita dal pubblico, perché si dissocia da quelle che sono le, o almeno ha fatto autonomamente, delle scelte che sono diverse da quelle che sono le linee guida delle altre. Altrimenti non ci sarebbe l'eccellenza solo per il CAMP, ma ci sarebbe l'eccellenza per tutti, no? Quindi estremizzo, non prendetela come una, però è un passaggio che dimostra che è possibile gestire una situazione in modo efficace ed efficiente all'interno di un territorio più limitato, perché sappiamo che l'azienda sanitaria dell'Udinese è talmente grande che non so come facciano a gestirla, non so perché non hanno fatto un'altra, perché 530.000 abitanti sono tanti, no? Quindi rispetto è mezza regione, quindi è inutile che ci stiamo a raccontare le frottole, no? E quindi c'è la necessità di avere soggetti a sostegno di queste iniziative, e magari beneficiando di deleghe che poi vengono contrattualizzate successivamente con l'azienda sanitaria, perché l'azienda sanitaria delegherà certe prestazioni. I dipendenti, torno a dire, possono dormire sonni tranquilli, perché come è successo sempre quando sono state accorpate le aziende, è passato tutto nell'azienda accorpante, e quindi per quello non è che dobbiamo chiamare i sindacati, anzi io penso che avranno un miglior trattamento se passano in regione, no? Abbiamo visto la fuga di tutto il personale degli enti locali per andare in regione appena si apre un bando di mobilità, perché si vede che la regione è più generosa rispetto agli enti subalterni. Quindi io per il mio gruppo, ma lascio anche libertà di coscienza, ma spero che mi comprendano, sono per la prima ipotesi. E quindi nel periodo di proroga, che indubbiamente deve necessariamente essere, ma non dobbiamo essere noi a chiederlo, devono essere loro ad offrircelo, che ha fatto uno studio per avviare il nuovo soggetto. Grazie.
Grazie. In apertura il consigliere Mattiusi ci faceva delle domande per capire, ma capiamo che invece è molto aggiornato sull'argomento, vista l'esperienza in provincia e anche perché ha visto nascere, emendare più volte la legge 1622 e poi portarla a votazione finale. Alcuni aspetti da sottolineare o correggere, se mi passate il termine. In realtà non è stata votata all'unanimità, ma c'è stata un'astensione. Poi un altro aspetto fondamentale, ha parlato di sanità privata e l'ha messo quasi in un virgolettato. In realtà non si parla di sanità, ma si parla forse di assistenza sociale in questo caso, più che di sanità. E assolutamente il controllo degli enti pubblici non possono portare a un pensiero privatistico. Se è stato fatto qualcosa di qualità superiore rispetto ad altri territori, non è perché c'è una vocazione privatistica della cosa, è stata un'esperienza del pubblico che ha funzionato più di altre volte. Arriverà sicuramente una proroga, perché troppe sono le cose da mettere a posto, e mi permetto di dire che questa volta non si è lavorato alla friulana, ma troppo forse con riferimenti a quelle che sono state le direttive europee ministeriali su questa norma. Era stato detto che tutto ciò che non è espressamente in norma poteva avere dei condotti di uscita, quindi ci si sperava per molto tempo che comunque questi consorzi, sia il nostro della Bassa Friulana, sia il CISI dell'Isontino, potessero in qualche modo essere mantenuti, e sembra invece che così non sia possibile, appunto per i livelli che l'azienda, che la norma porta a definire poi da portare in azienda sanitaria. Per quanto riguarda i dipendenti, io ritengo invece che sia fondamentale l'accenno alla tutela del lavoro di chi si è formato per molti anni e ha lavorato all'interno del campo, perché non sono professionalità strettamente legate a quella che è l'azienda sanitaria. Talvolta abbiamo a che fare con amministrativi e con anche servizio legato alla professionalità dell'educatore, e non verranno riassorbiti con semplicità all'interno di un pronto soccorso, perché non ci sono i curriculum che possono permetterlo. Quindi la tutela in questo documento, in questa delibera di indirizzo, secondo me è fondamentale che vada anche rivolta a tutte le persone che hanno operato in questi anni all'interno del campo. Chiedeva la parola il vice sindaco, quindi passo a lui.
Allora, io ci terrei a portare il mio contributo alla discussione, al dibattito, cercando forse anche di spiegare ancora un po' meglio forse quello che è il senso di questa delibera. Noi siamo stati posti nella condizione attualmente di dover ottemperare a quanto è stato previsto con questa legge del 14 novembre 2022, che appunto la cui entrata in vigore è stata già prorogata di un anno, che doveva essere attuata entro la fine 2023. Siamo alla fine del 2024 e siamo ancora ben lontani dalla sua attuazione, tanto che, come è stato ricordato, probabilmente sarà necessaria un'altra proroga. Peccato che tutto questo attualmente si giochi sulla pelle degli utenti, perché un aspetto che qui insomma, passa un po' sotto traccia è un aspetto gestionale di non poco momento. Il CAMP attualmente ha la proprietà di circa una quindicina di immobili dove attualmente viene svolto il servizio. Questi immobili sono appunto di proprietà del CAMP e quindi in via indiretta sono di proprietà dei comuni. Nel momento in cui il CAMP viene sciolto, dovesse essere sciolto, questi immobili non verranno passati all'azienda sanitaria, perché la proprietà degli stessi è del consorzio, che se viene liquidato, questi immobili o vengono messi in vendita o vengono restituiti ai comuni. Quindi i comuni si troveranno un bel condominio di 15 immobili e quindi naturalmente o appunto verranno messi in vendita e non so chi li comprerà, o altrimenti altrimenti ci riteremo in 29 comuni per fare, ci penseremo a cosa. Siccome siamo il 14 di ottobre e un nodo come questo, che non mi pare esattamente irrilevante, non è stato ancora risolto, dal mio punto di vista è veramente sconsiderato che alcuni comuni votino per lo scioglimento di questo consorzio, perché materialmente poi veramente non è chiaro se per qualche motivo il Consiglio regionale non approva la proroga al primo di gennaio, gli utenti dove andranno a essere assistiti. E questa delibera, quindi, uno stratagemma, preso atto che comunque chiaramente la norma c'è e bisogna farci conti, l'obiettivo era cercare di aggirarla, diciamo così, anche se naturalmente non è un termine che mi piace usare in questo caso, era quindi di cercare di trovare un metodo alternativo per tenere in vita il consorzio, per risolvere anche dei problemi pratici serissimi come quello che vi ho appena detto prima. Anche per quanto riguarda i dipendenti, viene detto che verranno riassorbiti, veramente da quello che so io l'azienda sanitaria ha già detto che non intende assorbire per esempio tutti gli amministrativi di cui non ritiene di avere necessità. Quindi diciamo che la proposta che stiamo portando in approvazione è quella di dare una nuova linfa al consorzio, quindi non gestire più solo i servizi per la disabilità, ma gestire anche i servizi sociali, okay? Quelli che adesso sono dati in gestione, no, al comune di Cervignano, e gestiti attraverso l'assemblea dell'ambito. Quindi l'idea era: manteniamo in vita il consorzio attribuendo una nuova funzione, quella dei servizi sociali, perché è l'unico modo per tenerla in vita, perché naturalmente allo stato attuale, al primo di gennaio, il consorzio deve essere sciolto, perché la funzione viene attribuita all'azienda sanitaria, e quindi i comuni non possono tenere in vita un consorzio per una funzione che deve essere che è di competenza di un altro ente. Quindi la proposta è: attribuiamo una nuova funzione, quei servizi sociali, con la speranza che poi l'azienda sanitaria dia in gestione al consorzio i servizi relativi alla disabilità. Questo è l'obiettivo di questa delibera. Adesso, come già stato anticipato, alcuni comuni si sono già espressi in senso contrario, quindi è evidente che questo, allo stato attuale perlomeno, appunto magari viene un'altra proroga e i consigli comunali poi cambieranno idea, il futuro chi lo sa. Però diciamo che allo stato attuale i comuni che hanno votato per lo scioglimento stanno dicendo: il 31 dicembre il camp chiude, quello che c'è dopo tutto sommato a me non interessa, perché dire facciamo uno studio di fattibilità, signori, sì, lo studio di fattibilità non si fa dall'oggi a domani, e lo studio di fattibilità chi lo paga? Non è questa questione, è una questione piuttosto complicata da affrontare, non è una passeggiatina. Se anche si fa lo studio di fattibilità, siamo al 14 di ottobre, lo studio di fattibilità pensate che venga fuori prima del 31 dicembre? No, e noi il 1 gennaio cosa facciamo? Li lasciamo a casa? Perché allo stato questo è. Okay. Quindi secondo me questa delibera è, secondo me, è un atto di responsabilità. Io personalmente la vedo così e trovo un atto di irresponsabilità votare per lo scioglimento. E, un'altra per quanto riguarda il discorso economico che ha fatto prima il consigliere Mattiussi, sicuramente oltre al Covid è un dato di fatto anche che comunque esista l'inflazione, perché le quote che pagano i comuni sono ferme dal 2012, che io sappia. È chiaro che a quote invariate dal 2012 sono passati, se la matematica non è opinione, 12 anni, è chiaro che non ci si può, non si può continuare a stare dentro. E purtroppo, naturalmente, io non posso non richiamarlo, perché ogni volta che ci penso mi viene naturalmente un po' la pelle d'oca. Ricordo che solo nel 2022 sono stati spesi 2 milioni di euro per una parete di roccia, che adesso non si riescano a trovare 200, 300, 400 mila quelli che sono per i disabili. Naturalmente è un qualcosa che mi crea particolare fastidio, ecco. E quindi onestamente io non ne farei un problema finanziario, perché secondo me è doveroso andare a battere cassa in regione su questo tema e chiedere che, se c'è un aumento di costi, che sia la regione a farsi carico di questi costi, anche perché poi anche su questo l'alternativa è chiaramente diminuire la qualità del servizio. Perché questo è, se passa alla regione, che comunque mi pare che, quella regione intendo quindi l'azienda sanitaria, che mi pare non brilli esattamente adesso in tema di sanità, se passiamo anche questo andiamo a aumentare ulteriormente il livello di complessità di gestione, che mi pare che proprio tutto ha bisogno in questo momento dell'azienda sanitaria, meno che aumentare la complessità della, delle di gestione e del numero di servizi che è chiamata a svolgere. E poi, soprattutto, permetto di dire, si perde il contatto con gli enti locali. Se il CAMP è arrivato a questo livello di eccellenza è perché è stato, cioè, erano i comuni a, a gestirlo in, in una forma sicuramente innovativa. E perché ci tengo a dirlo? Perché mentre se c'è una famiglia disabile che ha bisogno in un comune va dal sindaco, fa toc toc e chiede: sindaco, ho bisogno. Quando invece c'è un problema in azienda sanitaria che dice devo curarmi, il cittadino sa benissimo che non può andare dal sindaco a fare toc toc, e difatti rimane senza tutela, perché il cittadino non va in regione a fare toc toc, ecco. E sappiamo, sappiamo anche tutti che se il servizio dovesse passare effettivamente sotto l'azienda sanitaria, molto verosimilmente verrà privatizzato. Ora, in un'esperienza come quella attuale, in cui il pubblico funziona, l'idea che questo venga privatizzato per funzionare verosimilmente male, perché non mi pare che il servizio sanitario privatizzato stia funzionando un granché bene, onestamente mi crea un'urticaria ancora maggiore di quella, ancora maggiore di quella precedente. Quindi io credo che ovviamente confido che la, che insomma, tutti i consiglieri si passino una mano sulla coscienza e cerchino, per quanto possibile nelle nostre facoltà, di salvare questa esperienza in qualunque modo sia. Grazie.
Grazie. Sì, ricordava giustamente l'assessore Luongo che le tariffe, le, i trasferimenti da parte degli enti sono fermi da diversi anni. Ci tengo a precisare un'altra cosa, che anche i costi chiesti alle famiglie e alle utenze non sono stati toccati, nonostante, questo è un aspetto non da poco, poteva essere una scelta quella di andare a cercare di riscuotere più risorse alle famiglie, invece non sono state toccate nemmeno quelle. Mi sono dimenticato prima di dire una cosa che condivido pienamente con quanto detto dal consigliere Mattiussi, che non è stata fatta una buona pubblicità di, quel, di quell'ottima esperienza. Anche qua si è agito alla friulana, fas et as, invece probabilmente avremmo dovuto far vedere più volte quanto era funzionale, quanto era utile, ripeto, a, non solo agli utenti che lo frequentano, ma alla società tutta, l'esperienza del CAMP. Ulteriori richieste? Prego,
Assessore Rustulin. Solo, non sono una persona preparata in questo campo, però c'è una cosa che non capisco. Mi sembra anche, cioè, non so, la fiera dell'ovvietà in questo caso. Cioè, si parla di questo ente, si è dichiarato che ha avuto questi anni di, insomma, di crisi correlata al periodo della pandemia, e quindi con tutta una serie di dati che indicano che minori entrate hanno dovuto trasformare un po' anche il bilancio attraverso i servizi, per poi arrivare a cosa? A un nuovo ente, però in mano ai servizi sociali, come si diceva, chiudiamolo per aprirne uno nuovo, che però verrà supportato dalla regione, è stato detto. Non capisco qual è il problema. L'ente funziona, sappiamo che potrebbe essere salvato, è fermo da anni, diciamo ci sono entrate bloccate, non si dice alla regione subito dai una mano a un ente che funziona e aiutalo. È la stessa regione che, diciamo, se non sbaglio qualche anno fa ha potuto uscire dalle indicazioni ministeriali chiudendo un centro di natalità come quello di Palmanova, che era l'unico in regione ad avere i numeri per aprirne altri che non ce li avevano. In quel caso è riuscito a fare tutto questo, ma però per aiutare un servizio di questo tipo, che è importante, perché queste famiglie sono più deboli delle altre, sappiamo tutti che sono più deboli. Allora in questo caso la regione non dà disponibilità, ma dice facciamone uno nuovo, uguale a quell'altro, cerchiamo di semplificare le cose, di dare un'indicazione più leggera, poi si troverà la strada che poi secondo me porterà a quelle che sono le indicazioni che ha detto il sindaco, la privatizzazione, e sappiamo tutti che la privatizzazione funziona bene dove girano i soldi, la privatizzazione funziona dove i servizi fanno girare i soldi, e questo non è il mondo che fa girare i soldi. Quindi la privatizzazione non funzionerà bene in questo servizio. Quindi si decide di chiudere un servizio per aprire un servizio uguale, però in mano al sistema sanitario, che sappiamo, io credo che sia di fronte a tutti, la pressione che c'è nel servizio sanitario regionale e alle difficoltà che il servizio, cioè lo dicono i telegiornali ogni giorno, le difficoltà che ci sono. E noi cosa facciamo? Diciamo sì, diamolo il servizio sanitario, si fa carico lui. Ma perché non ci si fa carico subito di un ente che è già in piedi, che funziona da anni e che politicamente non è di sinistra come si dice, ci sono delle posizioni politiche, e questo ente qui è nato sotto una regione di centro, non è di sinistra, è stato portato avanti da province che non erano centro di sinistra ma che l'ha mantenuto, e adesso perché lo si difende si ha una posizione politica. Io credo che la posizione politica sia di più di quelli che prima hanno votato a favore e poi di colpo si sono tirati indietro. Quella è una posizione politica, perché non puoi cambiare le cose, o se no non hai opinioni in quel caso lì. Non capisco perché non ci si metta qui a difendere un servizio. Troviamo una formula, ma salviamolo. No, si chiude. Si chiude con dei tempi e dei modi che, come dice il vice sindaco, siamo sicuri che non risponderanno ai servizi delle famiglie. Lo chiudiamo e poi cosa? Andremo avanti con uno studio indipendente di valutazione che magari avrà bisogno di 6 mesi, in cui si deciderà cosa fare i 6 mesi dopo, un anno di buco per le famiglie che hanno dei figli che non sanno come devono gestire. Come facciamo? È veramente una cosa, cioè io non riesco a capire, proprio in maniera molto semplice, com'è che si butta via una cosa buona per farne una simile, però che non è più quella di prima, però uguale, però deve essere aiutato dalla regione e dal servizio sanitario. Fallo subito, fallo con quella che c'è. Qual è il problema? Cioè decidiamo che vogliamo aiutare questa gente qua, questo servizio, non buttarlo via con 1000 scuse di tipo economico in una regione che ha bilanci. Insomma, tutti sono d'accordo sul fatto che la regione ha degli spazi per poter aiutare queste realtà. Non capisco, quindi ovviamente voterò a favore della nostra indicazione. Tutto qui.
L'assessore Ustulin ha fatto un intervento non ideologizzato, molto di più. Molto di più, perché partiamo sempre dalla legge 16, non mi pare sia quella del 22, dove a parte il consigliere Onsel, che comunque a prescindere lui faceva sempre il distinguo, anche se non sapeva di cosa si stesse parlando, no, l'ho sperimentato, perché a un certo punto diceva sì, di cosa votiamo, no? E io voto contro. Vabbè, perché non aveva seguito, perché lui ha 1000 cose. Io non so se conosce il consigliere Onsel, ma lui fa 10 cose in un momento solo, contemporaneamente, no? Quindi magari qualche virgola gli scappa ogni tanto, no? Noi invece umani seguiamo una cosa alla volta e anche quella ci scappa. E quindi tutte le parti politiche hanno convenuto sul superamento di questa organizzazione. A livello locale, perché siamo arrivati alla vigilia di una scadenza importante, che è quella di domani, che troverà al tavolo tutti i reduci del consorzio CAMP, perché sono quelli che sono rimasti, perché molti sono andati via, a dover scegliere. Perché abbiamo aspettato la vigilia? Quindi è fatto in un modo che tutti hanno voluto portare all'estremo, io non dico meno la regione, più i locali, tutti hanno voluto estremizzare questa situazione per prendere posizione. Se il vice sindaco dice il primo di gennaio il consorzio è chiuso, vuol dire che lui ha la certezza che sarà chiuso. Io invece non ho la certezza, ma presumo che, date le condizioni, la regione, come sempre fa, perché non è la parte politica ma è la parte burocratica che comanda in questo caso, darà una proroga, perché gli adempimenti non riescono a fare. Dicono che ci sono 15 immobili, abbiamo chiuso una provincia che ne avrà avuto 500 di immobili e l'abbiamo chiusa senza colpo ferire, passando un po' a uno, un po' all'altro, un po' al terzo. E quindi, se abbiamo un nuovo soggetto, se nel frattempo si riuscirà ad individuare questo nuovo soggetto, si sceglierà che forse dove sarà meglio interrompere la situazione CAMP per aprirne una nuova, io penso che questi immobili di proprietà dei comuni verranno comunque fatti convogliare nel nuovo soggetto con contratti di locazione, non so, troveranno il modo di accomodati, no? Adesso come li hanno passati? Perché sono soci e quindi avranno trovato anche i finanziamenti per costruirli attraverso la partecipazione al CAMP. Quindi io non mi preoccuperei di questa cosa qua, così come non mi preoccupo. Quanti amministrativi al CAMP? 10 persone di amministrativi. E il costo che noi sosteniamo per ciascun assistito, rispetto, così mi dicono, io prendo sempre le cose che mi dicono, ritengo che quello che mi informa sia competente e le dico pubblicamente, mi dicono che sono il 30% in più di quello che paga l'azienda sanitaria centrale per i servizi che eroga da Palmanova in su, per gli stessi servizi. Quindi se dobbiamo andare verso una standardizzazione dei costi, dobbiamo tener conto di questo. Ma se vogliamo avere l'eccellenza, torno a dire, siamo disponibili a fare il sacrificio noi enti locali, perché se la regione paga 10 per un assistito del Medio Friuli, perché deve pagare 13 per un assistito della Bassa Friulana? Non è un cittadino come l'altro, allora paghiamo tutti per 13, no? Ci adeguiamo a quello che costa di più, ma abbiamo le risorse per farlo, e i comuni hanno la capacità di imporre imposte, quindi attrarre entrate nei propri bilanci per sostenere questo. Io dico, cerchiamo di farlo, facciamolo, ma siamo disposti a farlo? Elettoralmente è conveniente? Chi lo fa? Si assume dei rischi? Oppure va sul giornale e dice, ma io ho l'IRPEF più bassa di tutti i comuni del circondario, io metto la, come si chiama quello lì dell'IRPEF, non mi ricordo come si chiama, addizionale, sì, io non la pago, l'addizionale IRPEF è più bassa, ma mettiamo 10 centesimi in più, mettiamo un centesimo in più, mettiamo quello che vogliamo e lo finalizziamo a questo servizio. Io non sono contrario, ma dobbiamo cercare di trovare le risorse per avere i fondi della regione come per gli altri, e lì sono d'accordo, se li devono adeguare dal 2012 è giusto che lo adeguino. Ricordo che è stato aperto un centro per l'autismo importante, no? Non solo Pareti di Roccia, non più di qualche mese fa, quindi anche lì un'eccellenza che la nostra regione ha portato avanti facendo investimenti importanti. Dopo la maternità non tiriamola fuori, che adesso purtroppo bisogna chiudere anche la tisana, no? Quindi sì, ma lei sa che è stato fatto l'ospedale con la corsia più lunga del mondo, no? 45 chilometri, era un unico ospedale la tisana e Palmanova, e non fatto da queste amministrazioni regionali, ma fatto dalla precedente amministrazione regionale, dalla presidente Serracchiani, che ha inventato questa corsia importante, no? E quindi hanno dovuto scegliere anche lì, anche lì. Adesso dovranno chiuderlo perché sono sotto i 500.000 parti, i 500 parti, magari 500.000, 500 parti, quindi. Ma io mi rivolgo alle donne che sono qua, che avranno figli, una, facciamo una divagazione, preferite andare, voi sapete che ci sono tre turni in ospedale, e se nascono 500 bambini in un anno vuol dire che nasce un bambino e mezzo sì e no al giorno, quindi l'esperienza che maturano le ostetriche, i medici e quant'altro assistono là, i punti nascita, è abbastanza blanda, perché su tre turni soltanto un turno e mezzo avrà la possibilità di fare l'esperienza di far nascere un bambino bene. Quindi è meglio andare a partorire in un ospedale dove si fanno 10 parti al giorno, 15 parti al giorno, e quindi no, avremo due, avremo quattro, no? Perché hanno detto che saranno quattro, c'è Monfalcone, Trieste, Pordenone e Udine, e quindi con tutte le problematiche che ci sono, perché adesso anche il parto è programmabile, non è un fatto, no? Io mi intendo poco, ho solo tre figli, e quindi questa cosa qua è stata, tornando al discorso, ideologizzata. Sono tutte cose che si utilizzano, purtroppo la politica ha questo difetto, da questo difetto di non mirare al bene della popolazione o della gente, ma strumentalizzarla per scopi elettorali, no? E quindi certe volte si prendono degli abbagli che prima o dopo si pagano, ecco. E quindi io dico, Camp, teniamolo se riusciamo a dare le risorse nostre, altrimenti chiudiamo l'esperienza, ci adeguiamo a quella che sarà lo studio di settore. Lo studio indipendente costerà 100.000 euro, siamo 20 comuni rimasti, quanto sono 100.000 in 20 comuni? 5.000 euro a testa? Mi pare che forse anche il sindaco riuscirà a trovare 5.000 euro nelle pieghe del suo bilancio, no? Quindi non sono cifre esorbitanti, anche per dimostrare alla regione che siamo capaci di gestirci autonomamente sul territorio. E quindi il mio invito, la mia dichiarazione di voto è, quindi faccio la dichiarazione di voto che del nostro gruppo, è di votare contrario al primo punto, ma cioè al secondo punto, quello della proroga del campo, ma di fare lo studio di fattibilità indipendente ed autonomo per vedere di arrivare a un nuovo soggetto. Grazie.
Abbiamo divagato parecchio, andando a toccare anche argomenti fuori dall'ordine del giorno, ma ci sta, non voglio dire, non è sempre del tutto sbagliato. Se si trovano 5.000 euro nelle pieghe del bilancio per fare uno studio di fattibilità, in 20 comuni si trovano anche sicuramente 300 in un anno in 28 comuni anche di dimensioni maggiori, e si possono anche chiedere ulteriori sostegni e aiuti alla regione. Non è assolutamente vietato che ci si muova in quella direzione. Siamo già passati a una dichiarazione di voto, se abbiamo esaudito tutte quelle che erano le richieste eccetera, passerei a, se non ci sono ulteriori interventi, oppure assessore Sossi, prego.
Solo alcune precisazioni, visto che sono uscite delle cose che non sono in realtà vere. Quindi io capisco che spaventa una questione di un bilancio che potrebbe andare in rosso, però in base a quello che l'azienda sanitaria sta fornendo in questo momento, per una persona costa 80 euro anziché i 110 che costa il camp. E già questo a me inorridisce che questa sia una preoccupazione, perché significa che il servizio che viene fornito da una parte è inferiore. Sta di fatto che è inferiore, perché il camp è un'eccellenza, il resto non lo è. E quindi già questo io dico, ok, queste persone hanno una fragilità importantissima, Le famiglie hanno una fragilità importantissima e la società ha una fragilità importantissima. Minore servizio do, minore problemi arrivano. Ok, io lasciamo perdere il disabile che magari è sulla carrozzina e che fa fatica a muoversi, e magari se non gli forniamo il servizio di gioco, eccetera, ci disturberà un po' di meno. Lo dico proprio, disturberà un po' di meno a noi normali che camminiamo con i nostri piedi e parliamo, eccetera. Quando si parla di una persona con un autismo grave e violento, è ben diverso. Se quello rimane a casa, le conseguenze sono devastanti. Che sia ben chiaro, sono devastanti. Se viene inserito in strutture, sono altrettanto devastanti se le strutture non sono adeguate. E quindi i costi triplicano, quadruplicano, perché la persona diventa un problema per tutti quanti noi, ma un grave problema. E quindi se le persone sono seguite bene, cerchiamo di fare in modo che in tutta la nostra regione autonoma per il momento siano seguite bene, e i soldi bisogna trovarli. È assurdo che non si possa continuare a pensare che la disabilità mentale non ci possono essere degli investimenti. E perché ho messo anche disabilità mentale? Perché comunque anche lì bisogna fare dei ritocchi, dei ritagli, e bisogna spendere di meno. Benissimo, spendiamo meno adesso, vediamo quello che succede dopo. Io lo so già, perché ci ho lavorato in questi servizi, quindi io so che cosa significa non dare sostegno alla famiglia, non solo alla persona, alla famiglia che ha queste persone in casa, e quindi anche alla società stessa. I soldi bisogna trovarli. Non dovremmo neanche stare qui a discutere di questo. Troviamo i soldi per fare le partite di calcio e avere lo schieramento fuori dallo stadio? Non credo che sia costato meno di 100.000 euro quello schieramento di oggi.
Ricordo una cosa, se può essere utile alla riflessione, che io immagino che sappiate, la disabilità la conosco abbastanza bene dal punto di vista professionale. La condizione di disabilità talvolta può essere permanente, e tramite quelle che sono ottime strutture, ottimi aiuti, ausili, si riesce a mitigare sicuramente nelle relazioni, nel profilo della crescita dell'individuo. La condizione di non disabilità non è permanente, nel senso che tutti quanti noi oggi qua seduti potremmo aver bisogno un domani di strutture importanti per noi stessi e per i nostri cari. Quindi ricordiamoci anche questa cosa. Oggi usciamo di qua, tornando a casa in auto potremmo incorrere in quello che è un fatale incidente e avere anche noi bisogno poi di strutture con determinate competenze, capacità ed efficienza per svolgere al meglio la nostra vita. E così come la salute mentale non è una condizione permanente, assoluta. Eravamo arrivati alle dichiarazioni di voto, se non sbaglio.
Sì, io se posso aggiungere anche qualcosa, avevo previsto di fare un intervento, ma facciamo anche noi la nostra dichiarazione di voto. E tutti gli interventi che abbiamo ascoltato, io penso che la discussione di questa sera sia stata proficua e interessante. Io mi permetto di dare alcune nostre conclusioni. Diciamo che noi abbiamo trovato delle condivisioni in diversi interventi. Condividiamo per esempio quelle che sono state anche le osservazioni del consigliere Luongo su alcuni temi, e anche dal nostro punto di vista una eventuale privatizzazione non ci entusiasma. Sappiamo che molto probabilmente, come è stato detto, ci sarà una proroga, ci auguriamo che ci sia una proroga, e la proposta dello studio di fattibilità, io prima ho parlato della quella che è stata la la proposta, poi la deliberazione del Consiglio Comunale di Cervignano, poi le formule, le soluzioni si trovano se c'è la volontà. Sappiamo che sicuramente il tempo è la risorsa più preziosa. Adesso, se passerà questa proroga, avremo davanti a noi un anno di tempo. I comuni, le amministrazioni comunali avranno un anno di tempo per capire e per valutare quelle che sono le prospettive che si aprono, e quindi l'idea di un tavolo di confronto, di uno studio di fattibilità, chiamiamolo come vogliamo, noi ci facciamo, insomma, chiediamo all'amministrazione di valutare, di farsi sentire, di condividere con quelli che saranno i comuni che resteranno aderenti al consorzio, di valutare un'incidenza nei bilanci dei comuni del proseguo, se si decide di proseguire su questa strada, di questo ente, che chiaramente offre, l'abbiamo detto prima, l'abbiamo detto tutti, un servizio assolutamente fondamentale. Poi comunque la regione, noi negli ultimi anni abbiamo assistito al fatto, condivisibile o meno, ma noi oggi abbiamo la regione più ricca di sempre, che ha i bilanci che crescono progressivamente negli ultimi anni. Quindi, se appunto si trovano risorse per tante iniziative e sappiamo anche come il servizio sanitario offra sia eccellenze ma anche gravi ammanchi in alcuni casi, e non è solo una responsabilità degli ultimi 5-10 anni ma qualcosa che si trascina da troppo tempo, secondo noi un intervento, qualora se ne presentasse la necessità anche a favore di questo istituto, quello che sarà in futuro, non, secondo me, al di là delle differenze ideologiche, alla fine sarebbe meritorio per tutti. Chiudo, è stato tirato fuori l'argomento della salute mentale. Sappiamo che il CAMP si occupa di diverse, ed è stato detto, diverse tematiche. Sappiamo che la salute mentale è una delle priorità oggi a livello internazionale. Ci sono paesi come la Spagna, alcuni paesi del nord Europa che si stanno occupando a livello, c'è un dibattito pubblico molto elevato su questo tema. Per esempio in Francia il 2025 sarà un anno dedicato alla salute mentale. Nel 2024, se non ricordo male, doveva essere sullo sport, visto che c'erano le Olimpiadi. Nel 2025 sarà l'anno dedicato alla salute mentale, e credo che anche noi nel nostro piccolo, nel nostro comune, ma visto che siamo consorziati con questo istituto, con 28 altri comuni, dovremo approfittare di questo anno di tempo che ci viene dato per fare delle valutazioni a tutti i livelli, sia a livello economico ma anche a livello sociale. Quindi, venendo alla nostra dichiarazione di voto, la nostra sarà una dichiarazione di voto favorevole alla delibera che ci è stata presentata, quindi chiedendo di trovare la soluzione e di appunto la soluzione in merito a un nuovo ente gestore e di non trasferire in capo all'azienda sanitaria il CAMP. Grazie.
Grazie. Per i gruppi di maggioranza, dichiarazione di voto.
Signor Sindaco, io chiedo il permesso di fare una breve riflessione. Allora, quello che è stato detto, sono dei piccoli tasselli, no, che vanno a formare un puzzle sul quale tutti condividiamo. Però arriva il momento in cui si sente quasi la necessità di testimoniare la propria idea, anche se non aggiungerò nulla di originale o nulla di assolutamente confliggente con quanto è stato detto, ma sento proprio, poiché è una frequentazione quotidiana con la disabilità, con le difficoltà, con le famiglie disperate, e quindi sento proprio la necessità, anche dopo essermi confrontata con il gruppo, no, che rappresento. E allora, nessuno toglie che ci siano delle criticità, però non riesco a pensare al bilancio, ho questa limitazione. nel senso che quando si lavora quotidianamente a fianco degli adolescenti, dei giovani con la disabilità, con quella fragilità che è presente in tutti in misure diverse, in parti, in quote, talvolta che si percepiscono, talvolta che si intuiscono. E quindi io parlo di inclusione scolastica e sociale. E qui sento che ci si concentra spesso, no, sulla difficoltà di trasformare i principi in azioni o sulle criticità che caratterizzano il sistema, ma non si danno per scontati quelli che sono gli elementi fondanti e che rappresentano tutti gli effetti una conquista per la collettività. Il sindaco prima diceva, giustamente, condivido pienamente, che l'aiuto alla difficoltà in realtà permette una crescita della collettività. Noi possiamo crescere, superare le chiusure, diventiamo tolleranti, inclusivi, accoglienti, rompiamo pregiudizi, stereotipi, soltanto se ci mettiamo in empatia, se ci colleghiamo spiritualmente con quelli che sono gli aspetti più fragili, che sono quelli forse più belli, come diceva Don Milani, proprio a partire dalle differenze, a partire dalle difficoltà, a partire dagli imprevisti, sono quelli che ci fanno crescere, sono quelli che ci arricchiscono. Non riesco a pensare alle difficoltà, al bilancio in rosso, penso ai ragazzi, penso alla fragilità, mi schiero con loro e quindi sono totalmente, pienamente d'accordo su quanto detto con entusiasmo dall'assessore Sossi, perché è quella la prospettiva che sento più affine alla mia natura e quindi testimonio questo mio piccolo intervento. Detto ciò, anticipo voto favorevole da parte del gruppo. Noi siamo Fiumicello, Villa Vicentina. Grazie.
Grazie, capogruppo Comar. Capogruppo Marega, prego.
E ringrazio anch'io l'assessora Sossi e vorrei leggervi intanto ringrazio anche l'assessora Sfiligo per lo spunto, ma il nostro gruppo ha condiviso questo messaggio. La legge attribuisce all'azienda sanitaria la titolarità dei servizi a tutela delle persone disabili, togliendo questa competenza ai comuni e facendo perciò venir meno i presupposti stessi per l'esistenza del CAMP. L'ordine del giorno che siamo chiamati ad esaminare in data odierna impone una riflessione sul significato che ha la sanità e la sua tutela, partendo da una premessa imprescindibile, ovvero che essere curati è un diritto fondamentale dell'uomo che, come tale, deve essere riconosciuto ad ogni individuo. Stiamo assistendo ad una sanità pubblica costantemente indebolita da tagli di risorse e di personale, con politiche che tendono alla privatizzazione dei servizi. Noi non possiamo accettare una società dove la cura, la terapia, la salute siano un privilegio ad appannaggio dei più abbienti. Riteniamo che la salute, quale diritto fondamentale, vada assicurata e tutelata non solo a tutti, ma ogni giorno, e non solo in ospedale, ogni giorno attraverso servizi adeguati ed efficienti che devono riguardare ogni ambito e momento della vita, dalla scuola al lavoro, dalla mobilità alle soluzioni abitative. Una sanità al contempo attenta ai bisogni del territorio e di prossimità. Un'amministrazione attenta e responsabile deve ascoltare i bisogni della propria comunità e agire avendo sempre a mente la tutela dei diritti delle persone e la salvaguardia dell'universalità del servizio pubblico, perché ricordiamo che il privato, anche se accreditato o convenzionato, deve pur sempre fare i conti con gli utili di un bilancio. Noi appoggiamo questo ordine del giorno perché significa non disperdere l'esperienza del CAMP del nostro territorio, che in tutti questi anni ha garantito servizi di alta qualità alle persone con disabilità e alle loro famiglie, soprattutto, con progettualità che sono frutto del coordinamento e del dialogo costante con gli enti locali e con i servizi sociali. Il CAMP ha svolto un servizio fondamentale ed è nato per dare risposte ai bisogni di un territorio, frutto di una scelta importante e di un percorso condiviso da numerosi amministratori locali. Cogliamo inoltre l'occasione per ringraziare tutto il personale operativo del CAMP che in questi anni ha dimostrato un grande impegno al miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie, operando a stretto contatto con il territorio in un'ottica di sviluppo personale e di inclusione sociale. Chiaramente il nostro voto è favorevole.
Grazie. Poniamo quindi in votazione, ringraziando il contributo di tutti quelli che questa sera si sono espressi su questo tema, parere positivo in merito alla trasformazione dell'attuale consorzio CAMP in un nuovo ed unico ente per la gestione in delega dei servizi sociali per gli ambiti agroquileiese e Riviera Bassa Friulana. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Andiamo con l'immediatezza, no?
Non è. In questo caso qualcuno l'ha votato lo stesso.
Non è obbligatorio. No. Bene. Grazie a tutti del contributo, si chiude la seduta che prevedeva solo un punto di discussione e un buon rientro a tutti.